Apriamo le nostre Bibbie a Galati capitolo 4. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo, come è stato già detto, mettere davanti a te Gianni e Carlo, Signore, qualsiasi altra persona che sta soffrendo fisicamente in questo periodo. Signore, espandi veramente, Padre, l'unzione del tuo Spirito Santo, Signore, sulla loro vita. Noi ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, di guarirli, Signore, di fare un miracolo, Padre. Signore, noi sappiamo che con te ogni cosa è possibile. E, Signore, dimostrati potente a parte nostra, Signore, dimostri potente, Signore, in modo che anche i non credenti possano vedere le tue meraviglie. Signore, benedisci questo tempo nella tua parola e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Paolo continua con questa sua lettera ai Galati, che erano credenti gentili, cercando di farli capire che quello che loro hanno in Cristo è molto più grande di quello che gli ebrei avevano sotto la legge di Mosè. E in versetto 21, voi sapete, erano entrati questi falsi dottori e insegnavano questi gentili: voi dovete circoncidervi. Se volete essere veramente consacrati, se volete essere salvati, dovete rientrare sotto la legge. Non basta solo Cristo. E in versetto 21 Paolo gli fa una domanda. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Quindi Paolo fa questa domanda. Volete essere di nuovo sotto la legge, ma voi sapete cosa dice la legge? Volete rientrare sotto la legge, ma avete compreso cosa richiede da voi la legge? E vediamo in Giacomo capitolo 2 cosa richiede la legge da noi, cosa dice a noi la legge di Dio. Giacomo capitolo 2 versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti. Quindi la legge cosa dice a noi? Perfezione. Se tu vuoi osservare la legge, devi osservarlo ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo della tua vita, non ogni punto. E se manchi un sol punto, hai mancato tutto. Tante volte noi come umani facciamo il nostro standard, no? Il peccato di Enzo è peggio del mio peccato. O il peccato di Jenny è peggio del mio peccato. Facciamo un standard umano, no? Sui nostri peccati. Ah, ma io che sussurro un po', magari non è, sai, non è un grosso peccato. Ma qui Giacomo dice, se tu manchi in una cosa, hai mancato tutto. Perché la legge richiede da noi la perfezione. Tornando indietro in Galati, capitolo 5, versetto 3, e da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Quindi se voi gentili volete circoncidervi, fare questa operazione molto dolorosa, non solo dovete circoncidervi, ma dovete fare ogni cosa, niente più prosciutto, niente cozze, niente aragosta. Quanto di voi mangiate aragosta? Cioè, qui Paolo vuole dirgli, guarda, non è solo se voi cominciate a fare una cosa, dovete fare tutto, tutto. E ogni giorno, sempre. Versetto 4 di capitolo 5: voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Ma questo è un linguaggio molto pesante. Un credente che cade nel legalismo, Paolo dichiara, tu sei scaduto dalla grazia di Dio. È molto pesante. Tu sei allontanato dalla grazia di Dio. Non stai camminando più nella grazia di Dio. stai camminando nella tua potenza. E sempre in questa lettera Paolo dichiara che se noi potessimo giustificarci per la legge, Cristo è morto in vano. Se potevamo salvarci da soli, non c'era neanche motivo che Gesù veniva. E quindi, tornando in versetto 21, Paolo dice: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Avete compreso cosa chiede da voi la legge di Dio? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libra. Quindi qui Paolo, credo, Abramo chi era? Chi era Abramo? Era il padre degli ebrei, no? Cosa dicevano gli ebrei nei tempi di Gesù? Noi siamo figli di Abramo, cioè il loro vanto era questo Abramo. Lui è il nostro padre, lui è l'uomo in cui Dio ha stabilito il suo patto, che la tua discendenza sarà più innumerevole delle sabbie del mare e delle stelle del cielo. Quindi il loro vanto dei ebrei era nell'Abramo. Erano ebrei che erano entrati in questa chiesa in Galazia e dire: voi gentili dovete circoncidervi. E Paolo qui parla di Abramo per dimostrargli che Abramo era uno salvato per fede, non per opere della legge. Abbiamo già visto che Abramo ha vissuto 400 anni prima di Mosè. Quindi Abramo era 400 anni prima della legge di Dio. E qui in versetto 22, infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva. Chi era la serva? Agar. E suo figlio, come si chiama? Ismaele. E uno dalla libra. La libra chi era? Sara. E suo figlio? Isacco. Non deve rispondere tutti tu. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libra fu generato in virtù della promessa. Voi tutti conoscete questa storia, no? Penso che, no? Tutti conoscete? Dio ha dato la promessa a Abramo: io ti darò un figlio, i tuoi progeni saranno più numerosi delle stelle, eccetera, eccetera. Ma poi sono passati tanti anni. E anche domenica abbiamo parlato, no? A volte le promesse di Dio, no? Dio ci promette, ma non dice se sarà domani o dopo 20 anni. Mio padre si è convertito dopo 13 anni. E anche qui sono passati tanti, tanti anni. E quindi Sara ha avuto questa idea brillante, no? Guarda Abramo, ormai siamo vecchiotti, prendi Agar, la mia serva, vai a stare con lei, lei avrà un figlio e quello sarà nostro erede. Però qui Paolo dice che quello nacque secondo la carne, secondo sforzi umani. Invece, quello che nacque dalla libra fu generato in virtù della promessa. Versetto 24, tale cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti, uno dal Mont Sinai, che genera schiavitù, ed è Agar. Ora Agar è il Mont Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera e madre di tutti noi. Quindi Paolo dice che questa storia di Abramo e delle sue due mogli è un'allegoria, è un insegnamento che Dio ha voluto dare anche a noi questa sera a Montebelluna, su due patti. C'era Agar, che rappresenta il patto di che cosa? Cosa rappresenta Agar? Cosa è stato dato sul monte Sinai? Esatto. Sul Monte Sinai è stato dato la legge. Quindi Agar rappresenta la legge di Mosè. La legge cosa dice? Tu, uomo, donna, devi ubbidire ogni giorno, ogni cosa, se vuoi entrare nel mio paradiso. Questo che dice la legge. Invece Sara viene rappresentata da che cosa qui? In versetto 26, Sara viene rappresentata dalla Gerusalemme di sopra. Quindi in versetto 23 abbiamo il figlio della schiava, un'opera della carne, un'opera dell'uomo. Cerchiamo di adempiere le promesse di Dio attraverso la nostra carne. In poche parole è questo quello che ha cercato di fare Abramo, no? Dio ci ha promesso la vita eterna, no? A noi. E quando noi cerchiamo di guadagnarcela, quando noi cerchiamo di adempierla, questa vita eterna attraverso le opere, siamo figli della schiava. Siamo schiavi. Quindi questo figlio nato secondo la carne rappresenta la legge, le nostre opere, gli sforzi umani per adempiere il piano di Dio. Invece il figlio della libera, che era Isacco, cioè Abramo e Sara hanno sudato per questo figlio. Hanno fatto qualche pellegrinaggio, hanno fatto dei voti, hanno fatto qualcosa. Era figlio della promessa. Loro non hanno fatto niente. Dio ha fatto tutto. Il loro parte in quel patto era solo di credere. No? Era un figlio nato di un miracolo. Come il nostro Signore Gesù, anche Isacco è una figura di Cristo. Gesù fu nato per miracolo. E quindi questi due patti, quello secondo la carne, dove l'uomo deve adoperarsi, deve fare per adempiere il piano di Dio, per arrivare a una giustizia, e abbiamo il figlio della promessa, dove Dio fa tutto, e l'unica cosa che noi dobbiamo fare è di dire grazie. Io credo, Padre, nelle tue promesse, io le ricevo per fede, io ricevo la salvezza, la santificazione, i doni dello Spirito Santo. No, tanti credenti hanno questa mentalità dopo la conversione. Sai, devo consacrarmi, devo fare questo per ricevere i doni dello Spirito, o per parlare in lingue, o avere un altro dono, no? Anch'io ho avuto questa mentalità. Ma non è così. I doni dello Spirito Santo noi riceviamo per fede. Non potremo mai guadagnarceli. Sono regali che Dio vuole darci. E quindi Paolo qua scrive che Agar, il Monte Sinai, in versetto 25, è Arabia, corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente. Quindi il Gerusalemme è al tempo di Paolo, che era il capitale di quale popolo? Al tempo di Paolo. Il popolo ebraico, no? Perché qui Paolo parla di due Gerusalemme. Parla del Gerusalemme i tempi presenti. Ora Agra, il Monte Sinai in Arabia, corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente. Ed essa è schiava, quindi Gerusalemme del tempo presente è schiava, con i suoi figli. Chi sono i figli di Gerusalemme? Gli ebrei. Giusto? Che sono sotto il vecchio patto. Quindi abbiamo questa città di Gerusalemme, che è anche una figura della legge, del schiavitù. Invece in versetto 26, la Gerusalemme di sopra è libera, è madre di tutti noi. Quindi siamo tutti figli della Gerusalemme di sopra. Qualcuno sa dove si trova questa Gerusalemme di sopra? In cielo. E possiamo anche vederlo in Apocalisse 21, Voi sapete che il vecchio Gerusalemme, ai tempi di Paolo, ai tempi di Gesù, c'era nel centro di Gerusalemme, c'era che cosa? Il Tempio di Dio, no? Dove tutti gli israeliti andavano ad adorare il Tempio, il Signore. Ma noi sappiamo che queste cose erano un modello, no? Era tipo una figurina. Avete mai visto quando un architetto deve fare un progetto e fa il modellino? Questo sarà la nuova chiesa di Montebelluna, come sarà? Un giorno Andrea ci farà un bel progetto per fede e costruiremo una chiesa. Ma quello non è la chiesa, è un modellino della chiesa. E anche il vecchio Gerusalemme, il Tempio di Dio, era un modello di quello celeste. Anche in Ebrei viene spiegato tutto questo fatto che tutte le cose che vediamo, il sacerdozio, il Tempio, i sacrifici, tutti gli strumenti del Tempio, sono una figura di quella celeste. Quindi sono modelli di quella che realmente è in cielo. In Apocalisse 21 vediamo questo Gerusalemme che è di sopra, versetto 9. Poi viene uno dei sette angeli che aveva le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. Sapete una cosa? Noi siamo la nuova Gerusalemme, la Chiesa, la sposa di Cristo. E infatti Paolo in Galati dice: voi, questa nuova Gerusalemme è madre di voi tutti, siete tutti figli di questa città celeste. Anche in Ebrei Paolo dice: la nostra cittadinanza non è di questa terra, è uno celeste. Gli Ebrei avevano loro vanto in Abramo. Abramo è nostro padre, noi abbiamo Gerusalemme, noi abbiamo il Tempio. Voi gentili che cosa avete? Vedete che Paolo voleva comunicare a questi gentili: guarda, voi avete una cosa, loro hanno il modellino, no? Loro hanno il finto, in un certo senso. Loro hanno solo il modellino che rappresenta quello vero, ma voi come credente in Cristo, come figlio di Dio, voi avete il vero. Il vero Tempio. È buffo nel Vangelo, quando i discepoli erano a Gerusalemme, no? Voi sapete questo, e dimostravano Gesù il Tempio, e dicevano: che grande cosa, noi il Tempio, noi siamo il popolo di Dio, questo è il Tempio di Dio. Gesù che cosa ha detto? Che bello, mamma mia! No? Cosa ha detto? Neanche una pietra sopra l'altra rimanerà di questo. Loro adoravano, era un idolo quel Tempio per il popolo ebraico. E Paolo voleva comunicare anche ai gentili della Galazia: guardi, gli ebrei vogliono entrare nella vostra comunità e vogliono convincervi che voi dovete di nuovo entrare sotto la legge di Mosè, in un certo senso adorare quel modellino. Ma voi avete il vero, voi avete il reale, volete tornare di nuovo sotto le cose così. Nel vecchio Gerusalemme avevano un tempio materiale, un edificio di pietre, ma nel nuovo Gerusalemme qualcuno sa di che cosa è fatto il tempio? Qualcuno sa? Anche una cosa più grande. Versetto 22 di capitolo 21. Esatto. Non vidi in essi alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Il nostro tempio è Dio stesso. E Paolo volevo dire ai Galati, anche noi, non entrate di nuovo sotto le vecchie cose che rappresentavano il vero. Voi fate parte della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste. E Dio è vostro Tempio. Dio stesso è vostro Tempio. Tornando in Galati 4, invece il versetto 26, invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è madre di noi tutti. Infatti sta scritto, rallegrati o sterile che non partorisce, prorompi e grida, tu che non senti dolore di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Quindi noi come siamo nati nel regno di Dio? Perché abbiamo sudato, perché abbiamo ubbidito la legge di Dio, perché abbiamo creduto le promesse, no? Nello stesso modo che è nato Isacco, per fede. E anche questo è bello che siamo arrivati in questo studio dopo domenica, perché anche qui vediamo questo stesso principio, che anche quando noi siamo infedeli, Dio è fedele. Abramo era infedele, Abramo è venuto meno nella sua fede. Dio tardava secondo Abramo nell'adempiere la sua promessa. Sappiamo che Dio non si tarda mai, tarda, ma per Abramo si tardava. Tardava. E vabbè, ma lui era il padrone di casa. Alla fine era lui che è andato a dormire con Agar. Cioè, è bello qui che Abramo è venuto meno nella promessa di Dio, ma Dio lo stesso ha detto, i miei piani vanno avanti. Nonostante la tua infedeltà, la tua incredulità, il mio programma andrà avanti. E per me è una bella cosa, perché anch'io vengo meno e Dio va avanti con la mia vita. No? Mi porta avanti. E ci porta avanti, ci porta tutti quanti avanti. Versetto 29. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così viene al presente. E anche nei nostri giorni vediamo che chi vive nel legalismo, chi vive secondo la legge, perseguita chi vuole vivere nella libertà dello spirito, chi vuole vivere nella grazia. Io ho avuto tante critiche come pastore di questa chiesa. Sono stato mal compreso, è stato detto di me che io predico la grazia facile, che io non puoi fare quello che vuoi, sempre salvato, che io non ho mai detto in tutta la mia vita. Però è sempre stato detto di coloro che camminavano secondo la legge. E una cosa che io ho visto, perché io sono stato legalista, quindi io non parlo tipo come un esterno, un estraneo a questa realtà, ma uno che ha vissuto questa realtà. E posso dirvi che chi è più legalistico è più peccatore. Le persone che sono più legalistiche, che sono quelle che sotto sotto hanno più peccati di tutti quanti. È così. Chi è più, quello e questo, è sempre guardare tutti gli altri, puntare il dito e giudicare tutti, è sempre quello che ha più peccato di tutti gli altri. Anche Gesù ha detto, chi di voi è senza peccato scaglia la prima pietra. I farisei erano così, no? Loro avevano tanto orgoglio in questo fatto che erano figli di Abramo. Noi siamo meglio dei gentili, noi siamo meglio di anche gli ebrei comuni. E Gesù cosa ha detto di loro? Voi siete sepolcri, siete pieni di marciume, di ossa di uomini morti. Viperi, Gesù ha detto, voi siete viperi, serpente. E più legalistico di loro non esisteva. e anche noi saremmo perseguitati. In un paese anche dove la religione numero uno, diciamo, insegna che uno si salva per le opere della legge, no? E tante volte nell'evangelizzare le persone ho visto che, ma come, è così facile, io devo solo chiedere perdono a Dio e Lui mi perdonerà, non devo fare qualche opera. Ah no, cioè l'orgoglio dell'uomo, questo è un affronto. No? Perché l'uomo vuole sempre fare qualcosa. Vuole sempre lui adempiere il piano di Dio in modo che lui poi si può vantare. Ce l'ho fatto io. E sono meglio di voi. E io mi ritenevo molto meglio degli altri. Invece Dio che vedeva il mio cuore, sempre... perché quando cadiamo in questo legalismo... come abbiamo già letto in Galati 5, siamo scaduti dalla grazia. La grazia di Dio non ci copre più. E quindi, come io ho sperimentato e vissuto per tanti anni, cadiamo nel peccato. Perché la grazia di Dio non ci copre. Non è sotto di noi, non è intorno a noi. E quindi... noi cadiamo e poi torniamo a Dio nel pentimento, Signore io non farò mai più quella cosa. Non so se questa è stata la vostra esperienza, è stata la mia. Ho fatto voti, io digiunerò, io pregherò, io farò questo, io farò quello. E sapete una cosa? Sono sempre ricaduto perché non avevo compreso. Io cercavo di adempiere le promesse di Dio con la mia carne, con i miei sforzi, invece di semplicemente per fede aggrappare le promesse di Dio e dire: Signore, Tu mi hai perdonato, Tu mi hai santificato, Tu mi hai dato lo Spirito Santo, tutto senza merito mio. E questo è l'atteggiamento di vera umiltà davanti a Dio, di dire: Signore, io non ho niente, tutto è Tuo. Tu sei la mia forza, Tu sei la mia potenza. E quando un figlio di Dio ha questo atteggiamento di umiltà davanti a Dio, allora comincia a camminare in vera santità, e vera umiltà, e vera mansuetudine davanti agli uomini, davanti al Signore. In versetto 30... ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Anche in questa allegoria di Agar e di Sara, voi sapete la storia, Dio ha detto a Abramo: caccia via Agar e Ishmael. E lui l'ha fatto, l'ha mandato via. Loro non potevano vivere con Abramo, Sara e Isacco, perché Dio ha detto che il figlio della schiava, il figlio della tua carnaccia, non può essere erede con il figlio della promessa. E quindi ci sono tante cose che possiamo imparare da questo, ma una cosa che abbiamo già visto, che la schiava rappresentava che cosa? La legge. Quindi nella vita di un figlio di Dio la legge non ha più posto. Abbiamo già parlato di questo, ma uno che è nato di nuovo, uno che è un figliolo o una figliola di Dio, la legge di Dio per loro, il suo compito è finito. La legge ci ha portato al Salvatore e adesso è Cristo la nostra sufficienza. Non sono regole, non sono legge, ma è Cristo la sufficienza per la nostra vita. Lui è la potenza di vivere una vita santa e consacrata. Non sono regole scritte sulle pietre. E quindi anche noi in un certo senso dobbiamo cacciare via anche questa vecchia mentalità, che magari per alcuni di noi è molto ingranato nel nostro cervello, di cacciarla via E confesso che io a volte ricado di nuovo in quelle trappole che il nemico vuole mettermi. No, cominciare a sentirmi meglio degli altri magari, a guardarli, a giudicarli. E poi, Signore, non so per voi che, se è così, ma io appena che comincio ad avere questo atteggiamento, la grazia, in un certo senso io scado dalla grazia e io cado e vengo meno. E il Signore mi dice, vedi Craig che cosa c'è nella tua carne? Tu giudicavi Andrea? Perché lui ha guardato la TV ieri? E vedi te cosa hai fatto? Perché il Signore permette questo? Perché lui vuole che noi appoggiamo interamente sulla sua grazia, non sui nostri sforzi. E quindi caccia via la schiava, la legge nella tua vita non c'è più bisogno, devi camminare guidato dallo Spirito Santo. E la nostra consacrazione, cioè secondo me, secondo la parola di Dio, è nelle misure in cui noi siamo resi al Signore. Quando lo Spirito Santo avrà pieno controllo della nostra vita, noi cammineremo in santità. Ogni giorno. I nostri sforzi non possono mai ereditare le ricchezze di Dio, come anche il figlio della schiava. Dio ha dichiarato non sarà erede. Quindi noi non possiamo mai ereditare le ricchezze di Dio, i doni dello Spirito, una maturità spirituale, attraverso i nostri sforzi, unicamente per fede. Io per fede ricevo per merito di Gesù Cristo. E poi l'ultimo versetto: così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Quindi siamo figli della nuova Gerusalemme. Questi falsi dottori volevano fare i fratelli in Galazia di nuovo figli della schiava. No? Il loro insegnamento, tornate sotto la legge, è meglio. Cioè, sì, Cristo è morto per noi, però dovete anche ubbidire tutte le leggi. Dovete circoncidervi, dovete celebrare il culto il sabato, così sarete pieni cristiani. No? Perché gli ebrei volevano portare nel cristianesimo tutta la loro vecchia religione. Ma Dio ha detto no, caccia via il vecchio, la schiava. E questi falsi dottori volevano rendere questi Galati, che erano già figli della schiava come tutti noi eravamo, no? Eravamo figli della schiava, noi eravamo schiavi di Satana, schiavi del peccato, e Cristo ci ha liberato. E Paolo voleva dire ai Galati, guarda, se voi tornate sotto la legge sarete figli della schiava, sarete voi anche schiavi di nuovo. Ma voi siete figli della libera, voi siete non schiavi del modellino, ma siete figli del Dio vivente, del vero Tempio. Amen. Amen, preghiamo. Alleluia, Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti questa sera che siamo figli di Dio. Che grande cosa, Signore, fai che possiamo comprendere. Signore, che noi siamo seduti in luoghi celesti con Cristo Gesù in questo momento. Magari con le nostre menti umane è difficile comprendere questo, ma la tua parola la dichiara. Che anche in questo momento tutti noi siamo seduti nei luoghi celesti. In Cristo. E Padre, io prego per noi tutti che veramente possiamo comprendere e afferrare veramente tutto quello che Tu hai fatto per noi. Che possiamo camminare nella libertà dello Spirito che la nostra vita possa essere veramente un esempio di santità, di purezza. E Signore, che noi saremo vasi usati da Te anche per trasmettere la buona novella, Signore, a un popolo veramente che sono schiavi, Signore. Sotto un legalismo, sotto un sistema religioso che porta solo la morte. Alleluia, Gesù. Noi Ti ringraziamo, Padre. E se alcuni di noi siamo caduti nel legalismo, Padre, Ti chiediamo di liberarci, Signore. Di liberarci anche di quella mentalità che possiamo avere il nostro primo amore con Te, Signore. Che possiamo avere la gioia della salvezza, Signore, la pienezza dello Spirito Santo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.